Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, volevo fare qualche considerazione appunto sul tema della responsabilità della dirigenza a seguito della riforma introdotta con il decreto legislativo 150 del 2001 e in particolare soffermarmi sull'aspetto della responsabilità disciplinare del dirigente. Perché? Perché se ne parla molto, soprattutto in questo periodo, a seguito dell'approvazione della riforma e a seguito della entrata in vigore dei contratti collettivi che hanno disciplinato le aree dirigenziali. Da un lato, infatti, con il decreto legislativo 150 del 2009 sono state disciplinate direttamente alcune fattispecie di responsabilità disciplinare del dirigente, nonché gli aspetti relativi al procedimento disciplinare, i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. Dall'altra, in maniera quasi contemporanea, con i contratti collettivi delle aree dirigenziali è stata disciplinata appunto la responsabilità disciplinare in dettaglio, definendo le infrazioni e il codice disciplinare e quelle che sono le sanzioni conseguenti all'illecito. Gli aspetti, diciamo che mi sembra importante sottolineare, sono innanzitutto l'aspetto innovativo di questa introduzione nell'ordinamento, perché sappiamo che prima della riforma cosiddetta Brunetta e prima dell'entrata in vigore di questi contratti, in realtà l'unica ipotesi di responsabilità disciplinare del dirigente si riconduceva alla situazione del recesso per giusta causa, che è una situazione molto grave che si verifica quando si realizzano, si concretano dei fatti talmente gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro. Si trattava quindi di una situazione che continua comunque a esistere ancora oggi, molto, molto estrema, che conseguentemente poteva essere applicata soltanto in casi assolutamente ridotti e residuali. Si è passati quindi ad una situazione molto differente e gli aspetti, diciamo, su quali vorrei soffermarmi in questo contesto sono fondamentalmente tre. Allora, innanzitutto esaminare un pochino l'aspetto che riguarda la disciplina delle fonti in materia, che è stata innovata appunto dalla riforma Brunetta. In secondo luogo, vedere come si atteggia la responsabilità disciplinare rispetto alla responsabilità dirigenziale, la responsabilità tipica del dirigente, e infine vedere un po' l'aspetto del carattere dell'azione disciplinare, ovvero l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione disciplinare da parte del dirigente e più in generale dell'autorità disciplinare competente. Per quanto riguarda il primo punto, e quindi siamo al tema delle fonti, con in generale la riforma Brunetta è stato operato un riordino nella materia delle fonti, andando a distinguere quelle che sono le competenze della legge e quelle che sono le competenze della contrattazione collettiva. Questo in generale e un po' su tutte le tematiche che sono state affrontate dalla riforma, in particolare per quanto riguarda l'aspetto della responsabilità disciplinare, è stato chiarito, e questo lo troviamo espresso a chiare lettere nell'articolo 55 del decreto legislativo 165 del 2001, innovato appunto dal decreto legislativo 150. Dicevo, per quanto riguarda l'aspetto del riordino delle fonti in materia disciplinare, si dice in questa norma che tutto ciò che attiene alle infrazioni e alle sanzioni viene disciplinato dal contratto collettivo, mentre per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, procedurale, la competenza spetta alla legge e la legge allora si è riappropriata della disciplina della materia del procedimento disciplinare, che in precedenza era regolato dai contratti collettivi, e del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. In questo contesto, pertanto, la contrattazione collettiva è intervenuta a disciplinare le fattispecie di illecito disciplinare, le fattispecie sanzionatorie, ma la legge ha anche dettato specificamente alcune ipotesi di illecito disciplinare attribuite in cui sostanzialmente la figura dell'incolpato è proprio quella del dirigente. Queste ipotesi notiamo che dopo la stipulazione dei contratti collettivi delle aree sono state ridisciplinate dal contratto collettivo, che quindi sostanzialmente interviene sulla materia in maniera omogenea, e questo è un aspetto indubbiamente positivo della contrattazione, perché si evita di dover andare a ricercare, per quanto riguarda il codice disciplinare, la regolamentazione di dettaglio di qua e di là. Quindi le fattispecie disciplinari sono state, anche quelle previste direttamente dalla legge, sono state riprese sostanzialmente dai contratti sino ad oggi stipulati delle aree dirigenziali. L'aspetto che mi sembra importante evidenziare a proposito di fonti è il ruolo che è stato attribuito sia da parte del decreto legislativo 150 sia da parte del contratto collettivo al codice di comportamento. Sappiamo che il codice di comportamento aveva diciamo una valenza dubbia, si parlava di un valore deontologico, di un valore morale, e si dubitava della sua valenza prettamente giuridica, e comunque era allegato soltanto ai contratti collettivi del personale non dirigenziale. Che cosa significa? Che in passato si considerava il codice di comportamento qualcosa che dovesse riguardare soltanto il personale non dirigenziale. Oggi la situazione è cambiata, la valenza del codice mi pare che sia ormai di carattere giuridico, per due motivi. Innanzitutto perché sono le stesse norme di legge che se ne occupano. Lì dove per esempio viene disciplinata la fattispecie di licenziamento per scarso rendimento all'articolo 55 quater del decreto legislativo 165, si prevede che lo scarso rendimento venga valutato anche sulla base delle regole contenute nel codice di comportamento. E dall'altro lato perché il codice di comportamento è stato comunque considerato inglobato nell'ambito dei contratti collettivi per le aree dirigenziali. Quindi insomma a tutto campo entrano anche le regole contenute nel codice. Fra l'altro, a questo proposito, non possiamo non ricordare che proprio una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità di un licenziamento operato da un'amministrazione comunale applicando il codice di comportamento. Quindi diciamo ci sono anche dei segnali pregressi rispetto alla riforma. Da questa, se osserviamo quindi le fonti che disciplinano l'aspetto dell'illecito disciplinare, che cosa osserviamo per quanto riguarda la dirigenza? A quale conclusione possiamo arrivare? Alla conclusione che ci troviamo di fronte ad una variegata tipologia di infrazioni definite più o meno compiutamente dal contratto e più a monte dalla legge, e quindi abbiamo rispetto al passato sicuramente un ampliamento del range di responsabilità della dirigenza. L'altro aspetto sul quale vorrei soffermarmi è quello relativo alla differenza e coesistenza di due forme di responsabilità in capo al dirigente, oltre a tutte le altre, la responsabilità civile, amministrativa, contabile e penale. Ovviamente sono previste la forma della responsabilità disciplinare e la forma della responsabilità dirigenziale. Si tratta di due forme, di responsabilità distinte ma in qualche maniera connesse. La responsabilità disciplinare, si dice, deriva dalla violazione di regole di comportamento e trova il suo fondamento nell'articolo 2106 del Codice Civile. La responsabilità dirigenziale ha come fondamento la valutazione della prestazione specifica del dirigente, ovvero sorge nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi o violazione di direttive generali sull'azione amministrativa. Quindi la cosa che mi sembra importante sottolineare è che queste due forme di responsabilità, benché possano in qualche maniera trovarsi a coincidere nella realtà dei fatti, vengono comunque mantenute distinte sia da parte della legge che da parte della contrattazione collettiva. Infatti i contratti collettivi per le aree dirigenziali hanno a chiare lettere espresso il principio della distinzione tra le due forme di responsabilità. non solo delle due forme, ma anche distinzione delle due tipologie di procedure e delle conseguenze che ne derivano. Da un lato abbiamo il procedimento disciplinare scandito da termini decadenziali, fasi perentorie, e disciplinato interamente dalla legge, come dicevamo. Dall'altra abbiamo invece il procedimento per la valutazione del conseguimento degli obiettivi da parte del dirigente, che può portare, nel caso di esito negativo, all'applicazione di sanzioni, con il rispetto del principio del contraddittorio e l'intervento del Comitato dei Garanti nel caso in cui si ritenesse la necessità di applicare misure sanzionatorie. Il procedimento che porta all'applicazione di sanzioni connesse alla responsabilità dirigenziale non è disciplinato interamente dalla legge, è previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 165, anch'esso innovato dal decreto legislativo 150. In questo articolo 21 vengono fissati soltanto alcuni principi fondamentali, che sono quello della contestazione, della necessità di garantire il contraddittorio e della necessità di assumere le determinazioni conclusive a seguito dell'espressione del parere da parte del Comitato dei Garanti, che è un parere obbligatorio ma non vincolante. Quindi, dicevo, procedure diverse, conseguenze diverse, ma conseguenze anche che possono anche coincidere nella sostanza dei fatti, quando nei casi di responsabilità particolarmente grave, che può portare sia nell'ipotesi di responsabilità dirigenziale sia nell'ipotesi di responsabilità disciplinare, ovviamente al recesso e al licenziamento nei confronti del dirigente. Quindi ecco, coesistenza di entrambe queste forme di responsabilità. Il terzo aspetto sul quale volevo soffermarmi è quello relativo al carattere obbligatorio dell'azione disciplinare. Il disegno che è stato, che risulta dalla riforma è quello di far convogliare tutte le informazioni rilevanti per l'attivazione dei meccanismi di valutazione e sanzionatori verso gli organi competenti, in modo che, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge e di fatto, nella fattispecie concreta si azioni automaticamente il meccanismo del procedimento disciplinare e del procedimento di valutazione. Ci sono vari indici normativi dai quali si può desumere e si può arrivare a questa conclusione. Innanzitutto pensiamo all'articolo 70 del decreto legislativo 150 del 2009. Cosa ci dice questa norma? Ci dice che è stato stabilito un obbligo di comunicazione a carico delle cancellerie dei tribunali in cui vengono rese delle sentenze di condanna a carico dei pubblici dipendenti, di comunicare il dispositivo della sentenza all'amministrazione. Quindi l'amministrazione è messa in grado di conoscere immediatamente se nei confronti di un pubblico dipendente appartenente ai propri ruoli viene adottata una sentenza di condanna. Altro indice normativo si ritrova nell'articolo 55 ter del decreto legislativo 165, anch'esso innovato dalla riforma, che prevede l'obbligatorietà della riapertura del procedimento disciplinare o dell'apertura ex novo del procedimento disciplinare a seguito della pronuncia di una sentenza penale nei confronti del dipendente. In questo caso non soltanto l'apertura del procedimento è necessaria, è scandita da ovviamente termini decadenziali, sempre perché ci troviamo all'interno di un procedimento disciplinare, ma la norma prevede addirittura la necessità di riaprire il procedimento nel caso in cui si fosse già svolto un procedimento a carico del dipendente ma avesse portato ad un esito diverso rispetto a quello del licenziamento, lì dove sostanzialmente invece dalla sentenza penale risulta una decisione in virtù della quale si deve arrivare all'irrogazione della sanzione del licenziamento. Quindi vi è un vincolo all'apertura del procedimento e un vincolo anche sulla determinazione conclusiva del procedimento stesso. Altro indice che mi sembra rilevante è quello che si rinviene nell'articolo 4 del decreto legislativo 198 del 2009, che è il decreto legislativo che ha disciplinato la cosiddetta class action, lì dove anche in questo contesto è previsto un obbligo di comunicazione della decisione, della sentenza pronunciata del giudice all'amministrazione competente affinché siano adottati i provvedimenti conseguenti in materia di valutazione e procedimenti disciplinari. Ma mi sembra rilevante più di tutti il riferimento che si trae dall'articolo 55 sexies comma 3 del 165, anch'esso innovato dal decreto legislativo 150, nella quale viene disciplinato un illecito particolare. Si tratta di una previsione assolutamente innovativa. Si tratta dell'illecito disciplinare consistente nel mancato esercizio nella decadenza dall'azione disciplinare. Si tratta di un'ipotesi particolarmente importante poiché mette appunto in evidenza il dovere di attivazione da parte del dirigente competente di procedere lui stesso in quanto autorità disciplinare ad aprire il procedimento e contestare l'addebito, ovvero di compiere la segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari perché si provveda conseguentemente. Ecco, mi sembra che quest'ultimo aspetto, quello del carattere obbligatorio dell'azione disciplinare, sia molto delicato e rappresenti un punto diciamo abbastanza nevralgico nel contesto della riforma. Occorre fare attenzione nell'attuare questo aspetto della riforma perché potrebbe risultare diciamo la diffusione di un modello di dirigente schiacciato o diciamo impaurito nel momento in cui da un lato c'è il timore che non azionando l'azione disciplinare si possano applicare nei suoi confronti delle sanzioni e quindi si può credersi in un modello di dirigente impaurito perché si vede come dirigente perennemente incolpato in un procedimento disciplinare. Per evitare questo, allora il dirigente potrebbe conseguentemente attivarsi in maniera non adeguata alle contestazioni, quindi aprendo procedimenti disciplinari anche lì dove questo non è necessario. E questo rischio mi sembra diciamo un po' concreto lì dove la norma, sempre l'articolo 55 sexies, prevede una responsabilità derivante dall'esercizio dell'azione disciplinare limitata ai casi di dolo o colpa grave, con un attenuante quindi sulla colpa lieve. Quindi ecco, penso che questo sia un aspetto abbastanza delicato della riforma e comunque più in generale mi sembra che l'essersi soffermati su questi punti, che a mio avviso sono un po' quelli più interessanti nell'esame della responsabilità disciplinare del dirigente, può portare alla conclusione che dalla riforma emerga una figura di dirigente carceriere, come diceva prima il dottor Lucibello, di un dirigente impaurito, intimorito, schiacciato. Allora come si fa in realtà per evitare che questa situazione effettivamente si verifichi? A mio avviso è indispensabile che il dirigente eserciti i poteri e le prerogative di cui pure è stato munito dalla riforma. La riforma fa affidamento sul dirigente per l'innovazione dell'amministrazione, per l'applicazione delle riforme stesse. E come lo fa? Cercando di corazzare il dirigente attribuendogli una competenza esclusiva. Fondamentale a questo proposito è il riferimento agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 165 del 2001. L'articolo 5 in particolare è stato innovato dal decreto legislativo 150 del 2009. L'innovazione che cosa ha comportato? Ha comportato un rafforzamento di un principio che in realtà già era stato espresso in precedenza con il decreto legislativo 80, e cioè che il dirigente è titolare di una competenza esclusiva propria all'esercizio di poteri di microorganizzazione e di gestione del personale. E questa competenza è corazzata, da un lato, nei confronti dell'autorità politica, dall'altro nei confronti della rappresentanza sindacale, nel senso che si deve svolgere con rapporto adeguato sia nei confronti dell'una che nei confronti dell'altra. Ecco, a mio avviso si può evitare lo schiacciamento del dirigente pubblico soltanto valorizzando questi aspetti che sulla carta esistono, ma che devono essere comunque resi concreti, in primo luogo dall'azione dei dirigenti.